Ben ritrovate e ben ritrovati a tutti con questa nuova puntata di 20 minuti da Leone. Oggi l'ospite è Marina Mancini, che ha recentemente pubblicato un libro, I fratelli Leopardi, ricordi senigallesi, Metauro Edizioni, in cui non solo dipinge, ricorda e in qualche modo rievoca dei tempi passati di cui non abbiamo tanta traccia, soprattutto nemmeno memoria, ma ci rende anche un pochino edotti di quello che fu Senigallia nel periodo della fiera, della storica fiera, quando era insomma al suo apice, e di questo crocevia praticamente di personaggi illustri, tra cui i fratelli Leopardi. Allora, intanto benvenuta.
Grazie.
Come nasce questo libro? Qual è stato l'input che ha dato il via a queste ricerche?
Ma guarda Carlo, direi che nasce dalla curiosità di saperne di più di questo nipote senigallese dei Marchesi Baviera. Quindi sì, avevo letto che Giacomo Leopardi aveva questa parentela e quindi sono andata un po' a indagare e a scoprire se ci fosse qualche traccia del passaggio di Giacomo nella nostra città. Questo mi ha portato poi a scoprire tutta una serie di intrecci, diciamo, perché già Monaldo, comunque grazie al fatto della nostra storica e celebre Fiera Franca, frequentava la città quando, già da giovane insomma, quando decise di comporre la sua libreria, no? E quindi veniva a cercare questi testi, questi codici preziosi proprio durante la fiera. In realtà quello che è emerso è che sia Giacomo che Carlo che Paolina Leopardi, quindi i primi tre figli di Monaldo e Adelaide, hanno frequentato la Senigallia per motivi parentali e questi loro viaggi, questi loro soggiorni coincidevano naturalmente con la fiera, perché era l'occasione di fare acquisti e di vedere, di incontrarsi con altre famiglie nobili e di partecipare anche ai ricevimenti teatrali, ai balli che si tenevano appunto durante il periodo di fiera.
Anche i fratelli Pier Francesco e Luigi?
Ecco, di loro non ho trovato tracce, perché c'è anche uno stacco di età. Diciamo che il legame più forte è tra i primi tre, che si scrivevano e hanno vissuto più o meno, essendo anche coetanei, insomma, hanno un anno di distanza l'uno dall'altra, hanno vissuto queste cose.
Innanzitutto, prima di parlare, di entrare nello specifico, di entrare nel profondo del libro, una domanda su di te, su chi è Marina Mancini, da dove nasce questa curiosità, ecco, per queste ricerche storiche? Insomma, ecco, parlaci un po' di te.
Sì, beh, io sono storica dell'arte, sono laureata in storia dell'arte e insegno questa bellissima materia che mi spinge a un lavoro di divulgazione, di valorizzazione di quello che è il nostro territorio. Quindi mi sono appassionata alla storia della mia città, ai monumenti, alle opere d'arte e alle famiglie nobili. Questa ricerca è partita, diciamo, dai Marchesi Baviera, dalla famiglia Baviera, che è un'opera delle personalità interessantissime in molti campi, molti settori, ma soprattutto sul tesoro che abbiamo noi a Senigallia in Palazzetto Baviera, di questi stucchi meravigliosi del 1560 che sono veramente singolari e costituiscono, devo dire, un patrimonio molto interessante per la nostra città, direi quasi, ecco, identificativo.
Prima di queste ricerche, che cosa hai fatto? Innanzitutto sei di Senigallia, ecco, questo lo possiamo dire.
Di Senigallia, e quindi ecco, per questo ti dicevo, amo molto l'attività divulgativa. Infatti anche durante il corso di studi ho collaborato con diverse associazioni culturali anche per illustrare con delle relazioni con il patrimonio culturale, ma non solo di Senigallia. Che cosa ho fatto? Beh, ho fatto tante cose. Una di queste cose che potrebbe essere simpatico raccontare è che sono stata tra i fondatori di Radio Duomo tanti anni fa.
E questa non la sapevo, devo dire la verità.
E quindi mi fa molto piacere tornare qui e vedere come sia cresciuta anche la radio in tutti questi anni.
Bene, sì, effettivamente un pochino è cresciuta, si è sviluppata ed è anche, ecco, nato questo contenitore che si occupa di dare un po' di spazio, ecco, a chi normalmente non ce l'ha. Purtroppo, devo dire, purtroppo la cultura, insomma, ecco, ci rientra a pieno. Per cui autrici, autori di libri, cerchiamo di invitarli qui a Radio Duomo con cui approfondire la conoscenza del territorio, perché in primis siamo noi a dimenticarci di ciò che è stata Senigallia. Allora, tu nel libro ripercorri non solo le storie della fiera, ma soprattutto i passaggi, ecco, dei fratelli Leopardi. Allora, possiamo entrare nello specifico? Di che anni stiamo parlando?
Parliamo dei primi decenni dell'Ottocento, diciamo dagli anni 20 fino agli anni, ai primissimi anni 60. Sì, concordo perfettamente con quello che dicevi, e quello che mi ha coinvolto, ecco, di questa ricerca è scoprire anche quanto fosse una città interessante e moderna la nostra Senigallia, con il suo fantastico teatro con quattro ordini di palchi dove si tenevano opere e venivano a dirigere compositori del calibro di Giuseppe Verdi. Ma questa è una storia risaputa, ma la nostra città aveva molte attrattive, tra queste naturalmente la celebre fiera che si teneva da centinaia d'anni, da secoli, e che portava in città personalità e aveva, ecco, questa risonanza internazionale, per cui si potevano trovare generi merceologici più disparati e soprattutto più pregiati, tant'è vero che Monaldo Leopardi già a fine Settecento veniva qui a cercare dei libri di pregio per allestire la sua famosa biblioteca di casa. Non solo, è stata una cittadina anche all'avanguardia, per esempio per quello che riguarda i bagni di mare, la villeggiatura in sostanza della nobiltà che veniva a Senigallia nell'Ottocento, metà Ottocento, per prendere questi bagni di sole.
Le famose colonie elioterapiche, insomma. Sì. Una traccia, ecco, possiamo ricordare semplicemente che tutto il rione Porto presenta tanti ricordi della fiera, tant'è vero che le stesse vie sono state rinominate con nazionalità e città dei paesi di origine dei commercianti che venivano a Senigallia proprio a vendere i loro prodotti. Quindi questo libro nasce dagli stucchi, diciamo, di Palazzetto Baviera, che sono stati realizzati da Federico Brandani, di cui forse si trova traccia anche nei componimenti di Leopardi. Questo accostamento è un po' azzardato oppure no?
Non posso dire con certezza che Giacomo Leopardi si sia ispirato agli stucchi del Brandani, ma possiamo immaginare la sua meraviglia quando, un po' contrariato dalla confusione della fiera, no? Possiamo immaginare con i carri, gli animali, le voci. Lui non amava tutto questo fracasso, lo dice apertamente scrivendo a suo fratello Carlo, e lo possiamo immaginare rifugiarsi nella dimora degli zii, nella storica dimora della famiglia Baviera, e ammirare questi stucchi modellati sugli esempi di uomini coraggiosi dell'antica Roma che lui, da buon classicista, conosceva perfettamente. Per esempio, come non pensare a un collegamento con il dialogo di Ercole d'Atlante, quando con la sua ironia pungente che lo contraddistingue critica un po', fa una critica alla società coeva, così poco, diciamo, reattiva a quello che succede, no? Anche a livello politico, e fa questo raffronto con Atlante, che porta questo sulle spalle, questa volta celeste, questo mondo che ha la forma di una palla ma in realtà zoppica e non c'è verso, insomma, di farlo andare come dovrebbe. Anche la celebre riflessione sul sacrificio di Laocoonte, che prende le mosse dal gruppo scultoreo di età ellenistica rinvenuto a Roma, che ha ispirato artisti di tutti i tempi. Ma come non pensare anche a Nelle nozze della sorella Paolina, che, benché essendo un componimento che risale a un periodo precedente al primo viaggio certo e documentato di Giacomo Senigallia, in realtà ha dei punti di contatto con una lunetta stupenda che si trova appunto nella sala della Roma Repubblicana in Palazzetto Baviera, che narra le vicende di questa giovane romana di nome Virginia, la tragica vicenda, e da cui Giacomo prende spunto per augurare alla sorella, che era in procinto di sposarsi con un nobile urbinate, di guardare a questi esempi del passato, perché sono molto più virtuosi rispetto, ecco, alla società coeva in cui si trovavano a vivere i giovani Leopardi.
Poi dopo si è sposato o no?
No, le nozze non hanno avuto luogo. E Paolina
non ha portato bene il componimento allora.
No, vabbè, sicuramente Paolina si è anche resa conto che a un certo punto, anzi lo dice, insomma, che aveva anche una certa autocoscienza di se stessa, della propria preparazione culturale, per cui sognava anche un partito, diciamo, uno sposo con cui potesse condividere in qualche modo tutta questa sua cultura, che non lo trovava nella proposta che gli era stata fatta.
Ma tutte queste informazioni sono circolate tramite quindi le corrispondenze, le lettere tra i fratelli. Tu sei andata a cercarti, a ristudiarti. Come si è sviluppato il tuo lavoro di ricerca?
Sì, innanzitutto mi sono approcciata all'archivio della famiglia Baviera, ma poi non mi sono fermata lì, sono andata a cercare anche all'archivio di Casa Leopardi, dove ad esempio ho trovato le lettere che Tommaso Baviera si scambiava con i fratelli Leopardi, con Pier Francesco, ad esempio, questa nel 1836, da cui
Tommaso, scusa se ti interrompo, era il cugino, quindi.
Tommaso era il cugino, era il figlio di Romualdo ed Eleonora Antici. Fai bene a farmi questa domanda perché ormai la do per scontato. In realtà, ecco, Eleonora Antici era la sorella di Adelaide, moglie di Monaldo Leopardi, quindi ecco perché è nata la parentela. Romualdo Baviera era un personaggio molto in vista nella nostra città, che ha avuto anche, era uno dei componenti del sodalizio, ecco, per il teatro condominiale, il famoso teatro condominiale, e quindi era una persona piuttosto in vista. E ha avuto 5 figli, di cui l'unico maschio purtroppo è morto a 30 anni, e si chiamava Tommaso Baviera. E lui, dicevo prima, scrive nel 1836 al suo cugino la grande sfortuna, ecco, che in quell'anno la fiera non si tenne, e dice proprio così: in questo anno la terribile nostra sventura ci impedisce di rivederci in questi giorni, che Senigallia era tutta lieta e noi godevamo degli immensi utili che ci derivavano dalla fiera, unica risposta di questa città, ora non offre che desolazione e miseria. Non possiamo darci pace di questa mancanza, che in 636 anni da che sussiste questa nostra celebre fiera, soltanto un'altra volta è accaduto nel 1799.
Quindi c'era un ritorno economico che è venuto a mancare in quell'anno.
Beh, la famiglia Baviera aveva molte
Che cosa
proprietà
faceva?
immobiliari, quindi sicuramente le affittava in tempo di fiera ai mercanti, oltre ai magazzini, e poi soprattutto la vendita del grano. Grano che viene forse ricordato anche negli stucchi stessi, perché nei meravigliosi tralci vegetali che Federico Brandani nel 1560 realizza per il suo committente, il cavaliere Giuseppe Baviera, sono inserite anche molte spighe di grano, proprio a ricordare una delle fonti di guadagno del cavaliere Baviera, che naturalmente aveva molti possedimenti anche terrieri, essendo fiduciario di Guidobaldo II della Rovere, quindi ecco, aveva molte proprietà.
La fiera non si tenne perché?
Perché era stata soppressa a causa della peste, purtroppo.
Diciamo che, ecco, in quegli anni chiaramente Senigallia aveva anche altri nomi che circolavano.
Sicuramente il concittadino Pio IX, al secolo Giovanni Maria Mastai Ferretti, si interseca con le storie di cui stiamo raccontando, quindi sia con la famiglia Baviera che con i Leopardi. La mamma di Pio IX è stata, ad esempio, la madrina di battesimo di una delle figlie, Caterina, di cui appunto ha rinnovato il nome di Romualdo Baviera ed Eleonora Antici. Ed è a lui, anche tramite il potente segretario di Stato Ercole Consalvi, di cui peraltro quest'anno ricorre il centenario della morte, a lui ricorreva Giacomo Leopardi per ottenere un impiego nella Biblioteca Vaticana che lo affrancasse da questa città, da questo borgo natio da cui si sentiva un po' soffocato.
Quindi ecco un intreccio di storie che riemerge in questo libro. Dove è possibile trovarlo? Immagino non solo nelle piattaforme online, ma anche in tutte le librerie, immagino.
Il libro sì, è richiedibile in tutte le librerie, si può ordinare. Si può trovare anche da Yobook qui a Senigallia per chi fosse appunto della città, oppure si può richiedere al sito della Metauro Edizioni, dal quale verrà spedito senza spese aggiuntive e anzi con una piccola sorpresa.
E per quanto quanto riguarda le presentazioni, hai già, come dire, potuto presentarlo alla città, oppure se non alla città, altrove?
Allora, il libro è stato presentato ufficialmente in collaborazione con Metauro Edizioni il 18 aprile scorso a Pesaro, che quest'anno è capitale della cultura, peraltro. Invece sabato scorso ho avuto il piacere di esporlo alla Fondazione Bettini di Recanati e quindi al pubblico recanatese. Ed è stato molto emozionante, devo dire, parlare di Giacomo, ecco, proprio nella sua città, insomma.
Qua a Senigallia ci sono presentazioni all'orizzonte?
Sì, sì, allora nell'immediato abbiamo il 29 di settembre, non sarà una vera e propria presentazione del libro, però parlerò di Giacomo Leopardi a Senigallia in qualche modo, alla Rocca. Quindi alla Rocca Roveresca. E poi invece il mese prossimo al Museo Onori dei Nobili.
Quindi a Tre Castelli.
Sì.
E poi altre iniziative. Benissimo, allora ringraziamo Marina Mancini, che è autrice del libro I Fratelli Leopardi, Ricordi Senigalliesi, Metauro Edizioni, per questa sua disponibilità, questa intervista e anche questo ritorno in Radio Duomo. Grazie di questo tempo che ci hai dedicato. Poi torneremo a parlare sicuramente anche dell'altro libro che hai già realizzato, quello su, appunto, su Palazzetto Baviera di Senigallia e quindi sugli stucchi del Brandani, così magari faremo un approfondimento culturale specifico su quello che è uno dei tesori della città di Senigallia.
Grazie a voi, grazie a te Carlo, e sicuramente mi farà piacere tornare, anche perché gli argomenti non sono esauriti. Non abbiamo parlato anche di Alessandrine Bleschamp e Luciano Bonaparte, che hanno scelto proprio la nostra città nell'Ottocento, ma questo sarà magari un argomento per un prossimo incontro. Grazie.
Assolutamente.
Ciao a tutti.
Grazie ancora e a risentirci alla prossima puntata.